Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
E eccoci qui, sì, eccoci qui. Mi sentite finalmente? Ciao, io sono il vostro Riccardo di Breaking Lab e oggi siamo in formazione del tutto ridotta, anzi dovrei dire sono, infatti ci sono solo io qui nello studio 1, che poi è anche l'unico di Radio Statale. Ci sono solo io per poi diciamo durante il corso della puntata mi raggiungerà Luca, ma questa puntata dovevamo proprio farla perché questa settimana è stata una settimana ricchissima di temi. Per chi di voi ci segue su Facebook e se qualcuno all'ascolto su www.radiostatale.it, su TuneIn Radio, non fosse ancora nostro follower di Facebook, ci segua subito. Dicevo, per chi di voi ci segue su Facebook probabilmente avrete già letto qualche anticipazione di che cosa vi parleremo, ovvero diciamo che cosa questa settimana ci ha regalato dal mondo della scienza. Beh, vi parleremo di un tema caldissimo, quale quello del glifosato, di questo erbicida di cui si è sentito tanto parlare questa settimana. Poi vi parleremo anche di energia oscura e di un doppio gatto di Schrödinger con due contributi audio registrati dal nostro caro Lorenzo, che ci saluta e ci ascolta dall'aeroporto di Monaco di Baviera. E poi vi parlerò io di due cose riguardanti il mondo della matematica. La prima è una novità che riguarda il modo di modellizzare alcune malattie infettive, quali ad esempio quelle trasmesse dal virus Zika, quindi la loro diffusione, come capire come certi parametri influenzino la loro diffusione. E infine io vi parlerò sempre della dimostrazione matematica più grossa del mondo. Cosa vuol dire grossa? State all'ascolto per scoprirlo. Ma bando alle ciance, come si dice, visto che siamo già in ritardo, anzi salutiamo gli amici di Funk Soul Brothers del programma precedente, che ci hanno, come dire, costretto a questo step in più, ma sono appunto dei grandissimi amici. E vi lascio alla prima canzone, che è una canzone Jethro Tull, è una canzone, scusate, problemi tecnici come al solito, di Jethro Tull, dedicata al grandissimo Muhammad Ali, che si intitola Bungle in the Jungle. Perché Muhammad Ali? Ve lo dico dopo.
Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's bungle in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger when I wander, but I'm a snake if we disagree. Just say a word and the boys will be right there, with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bungle in the jungle. Well, that's all right by me, yes. I'm a tiger when I want love. I'm a snake if we disagree. Snakes in the grass, he's a lover of life, but a player of pawns, yes, the king on his side. sunset lies waiting for dawn to light up this jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. Let's bungle in the jungle. Well, it's all right by me. I'm a tiger when I want love. I'm a snake when we disagree. Let's bungle in the jungle. Well, it's all right by me. I'm a tiger when I want love. I'm a snake when we disagree. Let's bungle in the jungle. Well, it's all right by me.
E rieccoci qui a Breaking Lab Radio Statale. Ci ha raggiunto il nostro caro Luca. Un applauso e un grande saluto al nostro caro Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Aspettate che siamo in pochi, ma non per questo ci facciamo mancare. Eccolo qui, un grandissimo applauso da stadio per il nostro Luca, che appunto, visto che ci ha raggiunto, lo vogliamo subito mettere alla prova immediatamente. E iniziamo con il primo dei suoi temi, che è una notizia, riguarda una notizia, diciamo, anche questa di scottante attualità. Probabilmente l'avrete già sentita ai telegiornali e non ci avrete capito molto, come la maggior parte delle persone che l'hanno sentita solo ai telegiornali. Ovvero parliamo di un particolare vaccino, vero Luca?
Sì, allora avrete sicuramente sentito parlare del vaccino contro il tumore. Allora, è successo che alcuni ricercatori tedeschi stanno sperimentando questa ipotetica terapia sperimentale, quindi ancora sotto prova, su tre pazienti che hanno un melanoma. Questo dopo aver avuto dei buoni risultati da una sperimentazione sui topi. Quindi questo vaccino vorrebbe insegnare al sistema immunitario cioè quindi alle nostre difese, ad attaccare le cellule tumorali. Però, detta così, sembra una cosa... detta così, la notizia è stata molto ingigantita.
Sì, no, e poi sembra una cosa strana, infatti, perché insomma ci hanno sempre detto che il tumore è una malattia, diciamo, molto seria e anche molto particolare rispetto alle altre, vero? Diciamo, per quanto riguarda il suo modo di svilupparsi, quindi anche la difficoltà di combatterla. Come mai adesso siamo arrivati proprio a un vaccino?
Allora, quindi innanzitutto questo vaccino non è universale. Meglio, cioè sì e no, perché allora questo specifico vaccino che stanno sperimentando su questi pazienti che hanno il melanoma serve a curare il melanoma di questi tre pazienti. È l'approccio terapeutico che potrebbe essere in futuro, se le cose vanno bene, universale. Allora, cosa fa questo vaccino? Questo vaccino porta una molecola di RNA che è una molecola simile al DNA, che contiene le informazioni per produrre una proteina tipica di questo melanoma. Queste informazioni arrivano ad alcune cellule che hanno il compito di presentare al sistema immunitario le minacce in modo che possa attaccarle e riconoscerle, cioè prima riconoscerle e poi attaccarle. Questo succede anche normalmente quando una cellula è malata o infettata e viene digerita da alcune cellule del sistema immunitario. Queste seconde cellule espongono sulla loro superficie delle molecole di queste cellule malate o infettate, per esempio da un virus o da un batterio. Beh sì, i batteri, cioè, sono pochi quelli che infettano dentro le cellule. E quindi il sistema immunitario riesce a riconoscere la minaccia ed attaccarla. E hanno sfruttato questo meccanismo, però facendolo, facendolo fare a cellule sane. Hanno fatto esporre a cellule sane delle proteine tipiche di questo, tumore, cioè di quello specifico tumore, e così hanno, vogliono insegnare al sistema immunitario ad attaccare le cellule di quel tumore. Quindi se avrà successo, questo approccio terapeutico potrà essere sperimentato anche per altri tumori. Però innanzitutto occorrerà aumentare il numero di pazienti per quel tipo di melanoma, perché 3 pazienti sono molto pochi per capire se una terapia può essere efficace o no su larga scala. E poi se risulta efficace su molti pazienti, oppure se comunque dà risultati interessanti, si potrà pensare di provare questo approccio anche per altri tumori. Però bisognerà fare per ogni tipo di tumore una sperimentazione. E ogni tipo di tumore non vuol dire poi tumori a diversi organi e basta, ma anche tumori ad uno stesso organo causati da mutazioni diverse, perché anche tumori ad uno stesso organo possono essere diversi tra di loro.
Ho capito, quindi diciamo, differentemente dalle malattie più comuni, il problema qui sta proprio nel riconoscere queste cellule tumorali, nel non andare ad attaccare le cellule sane, giusto, da parte degli anticorpi, quindi nello sviluppare un vaccino diverso appunto per ogni tipo di tumore, perché per ogni tipo di tumore i marcatori, giusto, sulle superfici delle cellule sono diversi. Ecco, spieghiamo magari un po' meglio appunto nel dettaglio come funziona un vaccino, magari anche questo vaccino, cioè come diciamo che cosa sono questi marcatori sulle membrane delle cellule e come sanno quali cellule attaccare questi vaccini?
In generale un vaccino presenta semplicemente un antigene, quindi una causa di risposta immunitaria, cioè quindi una causa di cioè una un qualcosa tipico di un agente che causa una malattia, che sia in grado di stimolare il sistema immunitario ad attaccare le cellule infette da quell'agente. In questo caso non viene veicolata direttamente la proteina tipica del tumore, ma viene veicolata l'informazione per produrre questa proteina ed esporla su alcune cellule particolari. Poi queste si faranno riconoscere dal sistema immunitario e quindi il sistema immunitario andrà ad attaccare quelle cellule che presenteranno quella proteina che deve essere tipica del tumore, quindi non deve essere o deve essere espressa poco da altre parti, da cellule sane. Sì. E quindi per questo, per quello che dicevamo prima, il fatto che ogni tumore diverso dovrà avere un vaccino diverso, questo non può essere pensato come un vaccino preventivo, viene pensato come un vaccino terapeutico. Una volta che è stato identificato il tumore, si potrebbe dare il vaccino specifico.
Perfetto, grazie al nostro Luca per questo intervento sui vaccini contro il tumore, che forse non sono ancora tali. Noi vi lasciamo alla seconda canzone, che è 3 AM dei Matchbox 20. Might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. She says, baby, it's 3 AM, I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all sometimes. Wash away, I believe it. She's got a little bit of something, and God, it's better than nothing. And in a color portrait, well, she believes she's got it all. Where's the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice
Made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway.
Eccoci su Breaking Lab, radio statale. Allora, dunque, per introdurre questo blocco iniziamo a spiegare un attimo le due canzoni che forse non si erano capite molto bene. Innanzitutto, la prima canzone, quella dei Jethro Tull, Bangle in the Jungle, era dedicata a Muhammad Ali perché, come dire, c'è un dibattito acceso sul titolo di questa canzone, in particolare sul fatto che molto probabilmente il titolo di questa canzone ha ispirato il termine Rumble in the Jungle per indicare la sconfitta di Foreman contro Muhammad Ali, la storica sconfitta del 1974. Inoltre la seconda canzone, 3 AM dei Matchbox 20, è una canzone che appunto può sembrare una canzone molto, ed è una canzone molto allegra, molto orecchiabile, lo è, però forse pochi sanno, forse l'avevate già sentita, ma forse pochi sanno che è una canzone che è stata ispirata, diciamo così, anche il cui testo è ispirato da una lotta contro il tumore. Quindi era il nostro migliore augurio a che sia la ricerca scientifica, visto che siamo un programma dedicato all'innovazione, alla ricerca scientifica, progredisca in questo senso, nel senso della lotta contro i tumori, al di là di tutte le fantascienze che ci sentiamo propinare dei telegiornali e che invece il nostro Luca ha, come dire, molto prontamente smentito. E un augurio a tutte le persone malate di tumore che possano riprendersi presto e possano lottare contro questo male. Vi lasciamo adesso al documentario di Lorenzo sulle novità in merito all'energia oscura e all'entropia, ovvero perché il tempo va in avanti, potremmo intitolarlo. Ci sentiamo dopo.
Perché l'oggi viene prima di domani e dopo ieri? Può sembrare una domanda stupida, nel senso che perché la risposta potrebbe essere perché si chiamano così appunto per indicare questa cosa, questo ordine, ma in realtà la domanda non è così stupida. Il perché il tempo debba procedere in una certa direzione piuttosto che in un'altra è qualcosa su cui si sono interrogati i fisici da molto tempo. Una risposta che è più forse un'osservazione che una risposta è data dal fatto che si osservano in fisica dei fenomeni cosiddetti non reversibili. Se lasciamo cadere un uovo e questo si rompe, non ci aspettiamo che questo uovo poi ritorni e si ricongiunga e ritorni un uovo integro. Di solito questo viene imputato all'aumento dell'entropia, cioè del cosiddetto disordine, come viene chiamato a volte in maniera abbastanza impropria ma anche piuttosto efficace per certi versi. Il secondo principio della termodinamica di fatto dice che questa entropia aumenta sempre e quindi una delle ipotesi è che la freccia del tempo segua l'aumento di entropia, quindi il tempo proceda nella direzione in cui l'entropia aumenta. Ma il nesso causale tra queste due cose ovviamente non è mai stato veramente provato, e non è mai stato provato che non sia il contrario, cioè che l'entropia aumenti di conseguenza al fatto che il tempo vada in una direzione. Adesso due fisici armeni hanno proposto con dei calcoli una connessione di questa entropia e della freccia del tempo con un'altra quantità dell'universo che è ancora più ignota, infatti viene chiamata energia oscura. L'energia oscura, per chi non lo sapesse, è una cosa diversa dalla materia oscura ed è un'energia enorme che compone il 70% dell'universo, di tutta l'energia dell'universo, in cui, quando dico l'energia, viene inclusa anche la materia, grazie alla famosa equazione di Einstein E uguale mc quadro, che di fatto dice che sono comparabili materia ed energia. Quindi noi rappresentiamo di tutta la materia dell'universo, dove noi intendo tutte le cose standard, quindi i pianeti, le stelle, noi, gas, eccetera, rappresentiamo pochi punti percentuali, diciamo tra l'1 e il 4% dell'universo. C'è una grossa fetta che è fatta da materia oscura, che non si sa cosa sia, ma si sa che è comunque qualcosa di simile alla nostra materia. E poi c'è questa energia che è stata resa necessaria introdurla dal fatto che si è scoperto che l'espansione dell'universo sta accelerando. E questo non è spiegabile se non ipotizzando che ci sia un'energia che spinge l'universo ad espandersi. Quello che hanno fatto questi fisici armeni è pensare ad un fenomeno che normalmente è reversibile, come l'orbita di un pianeta intorno a una stella secondo le leggi della gravità, e questo fenomeno normalmente, visto in un senso mandando avanti il tempo e nell'altro senso mandando indietro il tempo, è totalmente equivalente. Entrambe le visioni rispettano le leggi della fisica, al contrario dell'uovo che cade. Se l'uovo cade e si rompe, o riprendiamo la scena e la rimandiamo al contrario, realizziamo subito, anche senza bisogno di essere fisici, che stiamo mandando un filmato al contrario, perché sta violando delle leggi del senso comune e anche della fisica, l'uovo che si ricompone. Mentre il pianeta che gira in un senso e che gira nell'altro va bene sempre uguale, e non si può quindi distinguere una freccia del tempo positiva in un senso o nell'altro. Se però noi introduciamo la materia oscura in questa cosa, che quindi fa espandere l'universo, fa espandere tutto l'universo e anche la distanza tra il pianeta e la stella. Allora, se la distanza tra la stella e il pianeta cambia, è ovvio che in realtà la freccia del tempo conta su questo processo, e anche se in maniera impercettibile, guardarlo in avanti o guardandolo indietro non sono più equivalenti, non sono più rispettosi entrambi delle leggi della fisica, perché visto che la materia oscura tende a far espandere l'universo, se noi guardiamo il filmato di un pianeta che orbita intorno alla stella e questo pianeta si avvicina alla stella invece che allontanarsi, possiamo sapere che lo stiamo mandando il filmato a rallentatore, perché va contro quella che è la freccia del tempo. Ora, abbiamo preso due cose per cui non si sa come funziona il nesso causale, la freccia del tempo e l'entropia, ne abbiamo aggiunto una terza, la materia oscura, ma ancora non abbiamo idea di quale sia il nesso causale. È la materia oscura che causa la freccia del tempo che causa l'entropia? È la materia oscura che causa l'entropia che causa la freccia del tempo? È l'entropia che causa la materia oscura che causa... Non si sa. È interessante questo collegamento, è interessante che sia stato portato alla luce con questo simpatico e anche piuttosto semplice esempio, ma in realtà non risolve niente, solleva soltanto le nuove questioni, che comunque nella scienza è sempre una cosa interessante e è sempre un ottimo punto di vista. Русынзин дана хайнем тагес баш легендер лос бен энергии аустаж come on everybody perfect дайнаш двигай плечами руками ногами бедро кругали.
Miami. Oh yeah. Hoy muy privada Lili Barrieri Africa Boy. Are you ready to break down the wall? Do it now. Crack the bomb till it falls. Let's ram around. В тебе агрегат, рост напряжения 5000 ватт. Обменом энергии вас соединят. Те, кто здесь, те, кто с нами, те со мной повторят. Побили плечами, руками, ногами, бедро кругалями. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall?
Questa era, con questa appunto scoppiettante energia, era Energia di Ruskaya, che accompagnava la, come dire, in uscita il pezzo del nostro Lorenzo dall'aeroporto di Monaco di Baviera, che salutiamo calorosamente. Allora, adesso è il mio turno, in particolare è il mio turno per parlarvi, appunto, come vi dicevo prima, del terribile virus Zika. Dunque, come forse saprete, il virus Zika è un virus che è stato scoperto per la prima volta in Uganda nel 1947. Poi nel corso degli anni si è trovato, diciamo così, questo virus in 39 paesi del mondo. Chiaramente la situazione è stata monitorata, perché quando si scopre un nuovo virus, insomma, si è sempre un pochino sul chi va là. Però non, come dire, noi la grande maggioranza del pubblico non ne aveva sentito parlare fino all'anno scorso, al 2015, quando il virus Zika, assieme a un'altra grandissima epidemia, quella di Ebola, hanno, tra virgolette, invaso tutte le prime pagine dei telegiornali, giustamente, perché sono state due epidemie veramente disastrose. L'epidemia di Ebola, per fortuna, è in via di, diciamo così, smaltimento, anzi sostanzialmente si può dire conclusa in tutti i paesi del mondo, mentre invece l'epidemia di Zika è tuttora in atto e sappiamo i tragici effetti che porta soprattutto sui neonati. Ma vi starete chiedendo perché ve ne sto parlando io ora. Va bene che oggi non c'è Agnese e quindi lei non può parlarci di questi insettini e dei batteri e appunto dei virus soprattutto veicolati dalle zanzare, però io ve ne parlo non appunto come una Agnese coi pantaloni, ma perché c'è una notizia che c'è una notizia relativa al virus Zika che riguarda il rapporto tra il virus Zika e la matematica. Infatti forse molti di voi non sanno che la matematica e anche la matematica abbastanza teorica sono alla base della lotta contro le epidemie in gran parte del mondo. In che senso? Allora, diciamo, la storia risale alla ai primi anni 50 e in particolare diciamo la storia inizia con l'epidemia più conosciuta, forse l'epidemia più che altro, diciamo, la malattia infettiva forse più conosciuta al mondo, che è la malaria. Anche questa è una malattia che viene trasmessa dalle zanzare. Per quale motivo le malattie trasmesse dalle zanzare, dagli insetti in generale, sono così peculiari? Perché le malattie trasmesse dagli insetti risentono di un sacco di fattori in più rispetto ad altre malattie. Infatti quando andiamo a studiare come si diffondono queste malattie, dobbiamo anche studiare come, diciamo, si comportano tra virgolette questi insetti. Ad esempio, nel caso di malattie trasmesse dalle zanzare, ora forse molti di voi sapranno che a pungere sono solo le zanzare femmine, e le zanzare femmine non pungono quando sono in gravidanza. Di conseguenza, un parametro importantissimo per andare a studiare queste malattie, ad esempio, è la durata media di una gravidanza di una zanzara e anche la come dire, il tempo intergravidanza, cioè quanto ci mette prima di fare il nuovo cucciolo di zanzara, dopo che ne ha fatta la nuova larva di zanzara, dopo che ne ha fatta una precedentemente, una o molte di più, diciamo, dopo il tempo che ci mette a rideporre le uova. Ok, quindi però, appunto, che cosa c'entra tutto questo con la matematica? C'entra perché, diciamo, la diffusione di queste malattie infettive, diciamo di tutte le malattie infettive e in particolare delle malattie infettive trasmesse dagli insetti, può essere studiata, siccome sono dei numeri, in particolare il numero di pazienti infetti per ogni paese o in ogni data area, appunto, è un numero. Questo può essere studiato assolutamente in maniera efficacissima con diciamo utilizzando la matematica, in particolare quelle che si chiamano le equazioni differenziali ordinarie, che magari qualcuno di voi ha studiato al liceo piuttosto che qua in qualche corso universitario. Diciamo, niente di più complicato di cose che magari avete già sentito, come l'equazione a variabili separabili o il modello di Lotka-Volterra. Cioè, sono modelli che originariamente furono studiati, ad esempio il modello di Lotka-Volterra, per capire l'interazione fra predatori, e che qui in qualche modo, invece di avere un'interazione fra preda e predatore, studiano un'interazione fra infettato e infettante in qualche modo. Qual è la differenza sostanziale? Allora, sono essenzialmente due. Innanzitutto, uno scontro fra la realtà e questo bellissimo mondo dei modelli. Infatti John von Neumann, un grande matematico di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, diceva: con quattro parametri vi posso modellizzare un elefante, con cinque posso fargli muovere il busto. Cioè, il problema è che sempre il numero di parametri, il numero di numeri, diciamo, che ci servono per descrivere un problema. Nel caso del virus Zika, molti studiosi tentano di inserire i numeri che trovano dentro dei modelli troppo semplici, perché in realtà non tengono conto di tutta una serie di variabili di cui abbiamo detto prima. E quindi poi chiaramente vanno a fallire, perché infatti diciamo, qui entriamo nel secondo grande tema delle previsioni matematiche delle malattie, cioè che cosa ci aspetta per il futuro e soprattutto che cosa ci aspetta per il presente. Allora, allo stato attuale, tutte le epidemie che abbiamo affrontato, in particolare il loro diciamo così, il loro svilupparsi verso una conclusione positiva nella maggior parte dei casi, ci consentono di avere quello che si chiama un case study, cioè di avere un passato su cui studiare, su cui testare i nostri modelli. Però queste, le due ultime epidemie, l'epidemia di Ebola e l'epidemia del virus Zika ancora in corso, sono le epidemie più diciamo per cui abbiamo più dati, perché adesso viviamo se noi pensiamo, allora, le due grandi epidemie, diciamo, ancora più recenti dopo queste risalgono al 2009, 2007, 2009, erano le epidemie dell'aviaria, no, appunto dell'H1N1, dell'aviaria, della SARS, eccetera eccetera. Quindi queste epidemie, diciamo, per queste epidemie avevamo già un po' di dati, ma adesso che viviamo in un mondo interconnesso, in particolare la maggior parte delle persone nel mondo ha un telefonino e riesce a comunicare immediatamente, abbiamo un sacco di dati. Cosa ce ne facciamo di questi dati? Allora, problema è sempre quello: uno guarda, diciamo così, ha davanti i dati fino a quel momento, quindi cerca di sviluppare un modello che innanzitutto si dice, diciamo in inglese si dice to fit, cioè come il fitness, cioè diciamo si accordi con i dati fino a quel momento. Il problema è poi essere capaci di sviluppare un cosiddetto modello predittivo, cioè che ci dica cosa succederà in futuro. Per l'Ebola è stato fatto, in particolare la cosa molto interessante dell'Ebola è che sono stati studiati, forse diciamo per una delle prime volte, diciamo le cosiddette influenze locali dei parametri. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente un'influenza. Allora, noi abbiamo innanzitutto noi cerchiamo di descrivere in qualche modo, usando dei numeretti, cioè questi nostri parametri, il modo in cui diciamo così il numero di nuovi infettati, il modo in cui si diffonderà la malattia. Ma un'altra cosa molto importante è capire come agire, cioè dare delle informazioni utili ai governi, e questo lo fa lo studio locale dei parametri, cioè capire quale di questi parametri, se fosse variato, influirebbe di più sul cambiamento, in particolare si spera su una diminuzione del numero di ammalati. Caso tipico, lo studio sull'Ebola ha rivelato che una più corretta attenzione e formazione sulle sepolture nei paesi dove è avvenuta l'epidemia di Ebola, perché purtroppo sono paesi diciamo in via di sviluppo, quindi c'è una cultura della sepoltura molto rituale che esponeva tutti i membri della famiglia non solo ad un contagio quasi immediato. Ecco, una gestione più corretta di queste sepolture si è rivelata efficace e vincente, e così si sta facendo per Zika. In particolare adesso siamo arrivati alla fase 1, cioè la fase di avere un modello, diciamo così, che innanzitutto si accorda con i dati precedenti, un modello quindi sul numero di infettati. La notizia del 27 maggio ed è stata data dall'Università di Hokkaido. Cosa ci aspetta per il futuro? Allora, tanta bella teoria, quindi questi modelli con questi numeretti che stanno fermi, ma in realtà questa teoria matematica si deve accordare con un altro ramo della matematica, cioè la statistica. Questi due rami si devono parlare, perché la statistica deve prendere i dati, e in particolare si tratta di cosiddetti big data, una parola che rientra molto nel contemporaneo, cioè dati enormi ma con tante relazioni fra di loro. Quindi gli statistici si stanno occupando di trovare un modo efficiente di relazionare, di trovare relazioni di questi dati fra di loro. Ecco, solo quando gli statistici e diciamo così i fisici matematici, gli studiosi delle epidemie in senso più diciamo teorico, con queste equazioni differenziali ordinarie, si metteranno assieme, parleranno in maniera molto ma molto ma molto approfondita, riusciremo veramente ad avere una diciamo comprensione ottimale della nostra di queste nostre malattie. Benissimo, io ho terminato e quindi vi lascio. Eccoli, stanno partendo in sottofondo i Pearl Jam, perché abbiamo parlato di zanzare, purtroppo, che infettano un sacco di persone con queste malattie tremende, e quindi la canzone non poteva che essere Red Mosquito dei Pearl Jam. E rieccoci a Breaking Lab dopo questi Pearl Jam che ci hanno caricato in vista del prossimo blocco. Di cosa parla il prossimo blocco? Allora, il prossimo blocco è ancora un contributo audio dal nostro inviato speciale all'aeroporto di Monaco di Baviera, il nostro Lorenzo, che ci parla di una notizia veramente sensazionale di cui forse avrete sentito parlare. Si parla di gatti e, vabbè, siccome ce ne parla Lorenzo forse avrete già capito, sono gatti un po' particolari e sono gatti di Schrödinger. Perché uso il plurale? Beh, ve lo spiega Lorenzo.
Ed eccoci a parlare di una notizia che riguarda uno dei più famosi e anche famigerati argomenti della meccanica quantistica, che è il gatto di Schrödinger. Ora, il gatto di Schrödinger ne avrete sentito parlare sicuramente, non si sa se bene o male. Un fisico non da poco come Stephen Hawking dice che quando sente parlare del gatto di Schrödinger va a cercare una pistola. Perché è stato di certo sovrautilizzato, perché è stato di certo frainteso, quando era semplicemente un modo curioso per spiegare le implicazioni della meccanica quantistica. Per farla breve, per quei pochi due persone al mondo che non abbiamo mai sentito parlare del gatto di Schrödinger, Schrödinger, che è uno dei padri della meccanica quantistica, nel 1935, per spiegare il concetto di sovrapposizione di stati, si inventò questo esempio. Immaginiamo un fenomeno casuale che segue le leggi della meccanica quantistica, come il decadimento di un atomo radioattivo. E quello che ci viene a dire Schrödinger è che finché non vado a misurare se quell'atomo è decaduto oppure no, l'atomo si trova in una sovrapposizione di stati, cioè al tempo stesso sia nello stato decaduto sia nello stato non decaduto. Per rendere più viva questa cosa, ipotizzò che a questo decadimento di atomo venisse collegata una fiaschetta di veleno che in caso di decadimento di questo atomo sarebbe stata rilasciata nell'aria uccidendo il gatto contenuto in una scatola. Quindi la cosa di cui poteva fregarcene veramente poco del fatto che l'atomo fosse decaduto o meno diventa improvvisamente interessante, perché se l'atomo è decaduto o meno implica che il gatto sia vivo o meno, e quindi il fatto che l'atomo possa non essere né decaduto né non decaduto implica che il gatto possa essere né morto né vivo, o meglio sia morto che vivo, nella sovrapposizione di stati morto e vivo allo stesso tempo. Questo appunto risale agli anni 30. Perché ne parliamo oggi? Innanzitutto perché dagli anni 30 in cui fu teorizzata questa cosa ci è voluto del tempo prima che si potesse realizzare. Non preoccupatevi, nessuno ha mai preso dei gatti per fare questo esperimento, ma si sono creati degli stati di particelle, anche di luce, di fotoni, che rispondevano a queste caratteristiche. Recentemente che cosa è successo? Recentemente è uscita questa notizia per cui sarebbe stato sdoppiato il gatto di Schrödinger. Cosa significa? Beh, questo chiama in causa un altro dei grandi classici della fisica quantistica, anche questo citato in maniera 90% dei casi impropria, anche per chiamare in causa formule dell'amore e cose simili, che è il cosiddetto entanglement. L'entanglement è una cosa piuttosto interessante, per cui se due particelle che si sono create assieme e quindi le cui caratteristiche sono intrinsecamente legate, si separano e vanno uno dall'altro e uno dall'altro, e sono in una sovrapposizione di stati, appunto come il gatto di Schrödinger, nel momento in cui, andando a misurarne una, la si fa collassare in uno stato, cioè deve decidere se essere ad esempio vivo o morto, allora anche la particella dall'altra parte, non importa quanto sia lontana, improvvisamente deve cadere in quell'altro, nello stato legato a quello che è nella particella vicina, diciamo, che è stata osservata. Perché di fatto, misurando la particella vicina, è come se avessi misurato anche quella lontana. Quindi di fatto questo esperimento del doppio gatto di Schrödinger significa questo: non è stato fatto di nuovo con i gatti, è stato fatto con delle microonde, due cavità collegate che possono essere quindi considerate al tempo stesso come un'unica cavità oppure come due piccole cavità con entanglement tra di loro. Perché è importante tutto questo? A parte per riempire la bocca delle persone di termini quantistici che sono decisamente abusati recentemente. È importante perché tutto questo sono dei grossi passi avanti nella realizzazione dei cosiddetti computer quantistici. I computer quantistici sono dei computer che non lavorano soltanto con 0 e 1 come i computer normali, ma lavorano anche con sovrapposizioni di stati e quindi potendo in linea di principio essere molto più veloci, essere molto più performanti. E però riuscire a gestire gli stati quantistici non è semplice, e il fatto che si sia riuscito a creare questo esperimento e a farlo funzionare e a ottenere dei dati che sono quelli che si aspettavano dalla teoria, cosa mai ovvia negli esperimenti scientifici, tutto questo è un ottimo presagio per il futuro della realizzazione dei computer quantistici, e che si spera che possano essere presto, se non nelle case di tutti, almeno costruiti, realizzati e funzionanti e al servizio di tutti noi.
La situazione è nera, ho l'anima che è scura, vorrei una vita vera. In giro c'è chi dice che sono tutto matto, ma non sa che a volte il topo mangia il gatto. Ai 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 ai. Vabbè che m'hai lasciato, vabbè t'ho perdonato, vabbè non l'hai capito. Hey, regina dell'amor distratto, tu non conosci il fatto che a volte il topo mangia il gatto. Ai 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 ai. Perché ci sono volte che na 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 tutto non è poi come sembra. Tu credi già d'avere dallo scacco matto, è lì che il topo mangia il gatto. Ai 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 ai. Sì, lo so che a volte sbaglio, ma almeno non sbadiglio, così mi tengo sveglio. Perché c'è sempre un presidente che si muove di soppiatto, ma non sa che a volte il topo mangia il gatto. Ai 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 ai. Perché ci sono volte che na 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 tutto non è poi come sembra. Tu credi già d'avere dato scacco matto, è lì che il topo mangia il gatto. Ai 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 ai. Siamo pupazzetti appesi, legati a un filo inesistente. Siamo angeli corrotti, non ci frega mai di niente. Ai 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 ai. Siamo angioletti appesi, in bilico sul fuoco ardente. Ai 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 ai. Con le ali ormai bruciate, tanto non sentiamo niente. Ai 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 ai. Ai 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 ai.
Topo mangia il gatto,
topo mangia il gatto, a volte il topo mangia il gatto. Ai 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 ai.
Topo mangia il gatto,
topo mangia il gatto, stavolta il topo mangia il gatto.
Ai 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 ai
E con questo gatto finale, queste risate di Francesco Baccini con la sua Il topo mangia il gatto, non l'avreste mai detto che il titolo era questo. Torniamo a Breaking Lab, Radio Statale, siamo qui come tutti i martedì dalle 18 a raccontarvi delle ultime notizie, non solo del mondo della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della ricerca in generale. Colgo l'occasione per dirvi che questa è la penultima puntata della stagione, che saremo su www.radiostatale.it, su TuneIn Radio, solo un'altra volta martedì prossimo. Ma non vi preoccupate, se durante l'estate sotto l'ombrellone vi sentite soli, ci sono i nostri podcast su Mixcloud e su iTunes. Benissimo, passiamo alla prossima notizia di scienza, tocca sempre a me, è la mia volta, come diceva qualcuno in un tempo. Di cosa vi parlo? Allora, diciamo, del rapporto, la notizia in senso stretto è una notizia fresca degli ultimi giorni, anche se in realtà l'articolo su cui si basa è un pochino più vecchiotto, perché si parla di un articolo, in senso proprio articolo di ricerca, pubblicato sull'Archive, dove l'Archive è questo sito di cui non vi avevo mai parlato, è un sito dove tutti i matematici si scambiano queste cose che vengono chiamate preprint in inglese, cioè i matematici non solo, anche i fisici, i chimici, cioè sono degli articoli non già rivisti da un team di esperti, perché allora diciamo che di solito, per farla breve, gli articoli vengono rivisti prima di essere pubblicati sulle riviste ufficiali da un team di esperti, si parla della cosiddetta peer reviewing, revisione fra pari, e appunto in realtà, siccome molto spesso uno è interessato negli articoli anche senza che siano stati già rivisti, questi articoli vengono appunto messi su questo sito qua. E di cosa parlava questo articolo di cui vi sto parlando io? Del cosiddetto problema delle triplette di Pitagora booleane. Ora, probabilmente avremmo perso tutto il nostro pubblico. No, e se siete ancora all'ascolto, non preoccupatevi, non è niente di trascendente. Si tratta del famoso teorema di Pitagora. No, sapete, il teorema di Pitagora ci dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa, l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree costruite sui due cateti. Bene, i matematici sono in particolare interessati al caso in cui i rettangoli in questione hanno lati di lunghezza intera. Quindi lati di lunghezza intera, ad esempio, che ne so, la famosa terna 3, 4, 5, che probabilmente alle medie piuttosto che al liceo avrete usato milioni, se non miliardi di volte nel risolvere i vostri esercizi in qualche sua versione. Cioè un cateto lungo 3, un cateto lungo 4, allora l'ipotenusa è lunga 5. Ecco, queste terne qui sono, come dire, un oggetto interessantissimo della matematica, perché, se volete, risolvono l'equazione x al quadrato più y al quadrato uguale z al quadrato nei numeri interi, dove x, y e z sono tre incognite. E questa equazione è, diciamo così, la versione baby dell'equazione generale x alla n più y alla n uguale z alla n, cioè dove gli esponenti sono qualunque, cubi, quarte potenze, 17, quello che volete, che in realtà non ha soluzioni diverse da quelle, diciamo così, banali che potete trovare mettendovi a tavolino, cioè tipo 1, 0, 0, per dire. Allora, questa equazione qui non ha soluzioni banali, ma questo è il famigerato ultimo teorema di Fermat, che ha richiesto sforzi enormi a tutta la comunità matematica internazionale. Ecco, questo problema, diciamo così, che è stato risolto ultimamente, non riguardava tanto, diciamo così, le terne pitagoriche in senso stretto, ma riguardava appunto queste terne di numeri interi, tali per cui a al quadrato più b al quadrato uguale a c al quadrato, ma riguardava, cioè nel senso, le riguardava in un setting un po' strano. Cioè, immaginatevi di voler, diciamo, dare dei colori ai numeri interi, no? Tipo, che ne so, io dico che il 4 è rosso, il 5 è nero e il 6 è fucsia, che ne so, così via, ok? Chiaramente non un colore per ogni numero intero, ma insomma, ad esempio, supponiamo di voler dare tre colori distribuiti fra tutti i numeri interi, ok? Allora uno si chiede, riusciamo con tre colori a trovare un modo di colorare i primi tot numeri interi, dove tot non sappiamo neanche quanto sia, tale per cui in realtà non esista nessuna terna di numeri interi con lo stesso colore, diciamo così, che soddisfi, che sia una terna pitagorica. Allora, questa qui è appunto il problema che è stato risolto da questi matematici dell'Università del Texas. Cioè, sì, si riesce per i primi 7.955 interi, se non erro, a avere appunto questi colori qui, e uno, cioè, a riuscire a colorarli con tre colori in modo tale che tre elementi di una terna pitagorica non abbiano tutti e tre lo stesso colore. E uno dice, beh, bello, ma come dire, che cosa me ne frega? In realtà ce ne frega molto, perché la dimostrazione di questo fatto è passata attraverso una, diciamo, un utilizzo del computer abbastanza massiccio, ed era di questo in realtà che vi volevo parlare oggi, cioè del rapporto fra la matematica e il computer. Allora, diciamo, nel caso specifico, contate che questa dimostrazione ha prodotto 200 terabyte di dati. Ora non so se avete presente quant'è il vostro hard disk del computer, probabilmente se avete un fisso sarà nell'ordine di un terabyte, se avete un fisso abbastanza moderno, diciamo i fissi che vendono nei negozi di informatica hanno quell'ordine di grandezza lì come hard disk. Ecco, pensate, 200 volte un hard disk normale di un computer tipicamente utilizzato. Ecco, ed è la dimostrazione matematica che, diciamo, ha rotto un record, è la dimostrazione matematica che ha impiegato più spazio su disco, diciamo così, a livello di utilizzo appunto di spazio su disco. È stata svolta in 2 giorni da un supercomputer, chiaramente, dell'Università del Texas. E allora, il tema è proprio questo, cioè capire che ruolo hanno i computer nella matematica e qual è appunto il rapporto fra i matematici e il computer. Allora, uno potrebbe pensare che i computer mandino in pensione il matematico. Perché? Perché in realtà i computer non sanno solo fare dei grandissimi conti come hanno fatto questi computer dell'Università del Texas e come fanno un sacco di computer dei matematici in giro per il mondo, ma sanno soprattutto anche dimostrare i teoremi. In particolare ci sono due filoni di dimostrazioni proprio al computer. Uno è quello autonomo, uno dà in pasto un esercizio al computer e il computer te lo risolve da solo, tra virgolette. Come? Allora, questo, diciamo così, si riesce a fare con gli esercizi abbastanza calcolativi, tipo gli integrali che risolvete su Wolfram Alpha, brutte bestiacce, invece di calcolarveli a mano. Ecco, diciamo, questa cosa si riesce a fare per esercizi abbastanza, come dire, calcolosi, non si riesce a fare per le dimostrazioni un pochino più complicate. Quindi c'è ancora tanta strada da fare per la dimostrazione autonoma del computer. Però il computer può essere usato anche per un'altra cosa molto interessante, che è la cosiddetta verifica formale delle dimostrazioni. Cioè, il problema è che la matematica è una scienza ipercomplessa, ipersettoriale. In particolare un matematico spesso si occupa di poche cose realmente attinenti appunto alla sua ricerca, senza andare molto oltre, quindi non capisce magari tanto quello che hanno scritto i suoi colleghi, no? Sempre sulla linea di quello che dicevamo prima, se deve leggere un articolo di un collega magari lo legge un po' velocemente, oppure gli sfugge un passaggio che magari era sbagliato. Allora, per evitare queste cose, cioè per evitare che ci siano dimostrazioni sbagliate che circolano in giro, da molti anni, ormai si parla di una ventina, trentina d'anni, ci sono proprio dei matematici dediti a questo, a riscrivere le dimostrazioni già scritte al computer. In che modo? Usando dei programmi che ti controllano, ti dicono, oh, guarda che qui tu stai facendo un passaggio che non va mica bene, perché questa cosa qui io non ci credo che da quello che hai detto prima segue quello che hai detto dopo, no? Nel grande gioco che è la matematica di costruire dei castelli sulla base di delle fondamenta, diciamo, che abbiamo scelto noi, che si chiamano gli assiomi della matematica. E questi computer, questi software sono abbastanza elaborati nel controllare gli errori, consentono di scrivere il codice anche con una qual certa velocità, per quanto sia abbastanza laborioso. L'esempio più tipico di una dimostrazione riscritta di questo tipo è la dimostrazione di cui abbiamo già parlato, del 2004, di Thomas Hales, dell'impacchettamento di sfere. I nostri più fidati ascoltatori se lo ricorderanno, per gli altri c'è il podcast. Ovvero, Thomas Hales risolse quella che si chiama la congettura di Eulero, che buonanotte, sì, giusto, la congettura di Kepler, non di Euler, che ci dice che, diciamo, il modo più efficiente di disporre delle palle nello spazio è quello, tutte di grandezza uguale, è quello di metterle come fanno i fruttivendoli con le arance, cioè tre per terra e una nel buco formato dalle tre. Allora lui lo dimostrò, ed è una dimostrazione veramente abbastanza molto interessante, abbastanza complicata, che fa uso tra l'altro di un sacco di computer usati però qui con i conti, cioè come, diciamo così, computer che fanno i conti. Però nessuno gli credeva, perché era una dimostrazione appunto iper complicata, tantissime pagine, difficilissima da, diciamo, era difficilissimo guardarci attraverso. E allora nel 2014, e ha fatto molto scalpore questo, un team di matematici, tra l'altro sviluppatori di un software per fare queste verifiche al computer, l'ha ridimostrata, tra virgolette, guidato dallo stesso Hales, l'ha ridimostrata, cioè ha riscritto la dimostrazione al computer. E uno dice, perché questa cosa ci dovrebbe interessare, cioè nel senso, perché uno dovrebbe spendere tutto sto tempo a rifare le dimostrazioni del computer? È perché gli errori sono comuni in matematica. L'esempio più tipico che si fa di errore in una dimostrazione matematica celeberrima è proprio quella dell'ultimo teorema di Fermat che citavamo prima. Il povero Henry Wiles, che ha sbattuto la sua testa contro il muro per 20 anni per risolvere questo problema, aveva fatto un errore anche abbastanza, come dire, facilmente rimediabile, solamente che con tutto lo scalpore che aveva avuto quella notizia, quando uscì fuori questo errore fu una cosa assolutamente, diciamo così, ritenuta epocale. E allora nel 1994 lui la dovette correggere. Quindi che cosa ci aspetta per il futuro? Allora, diciamo, ci aspettano innanzitutto un sacco di nuovi conti, diciamo così, un sacco di programmi che miglioreranno sempre di più per fare conti sempre più efficienti, anche di matematica applicata, come ad esempio quella di cui abbiamo parlato prima, conti per dire come si diffonderanno i virus, per fare le previsioni del tempo di cui abbiamo parlato 2 volte fa, eccetera eccetera, appunto sempre più avanzati dovuti alla natura sempre più avanzata della potenza di calcolo che abbiamo a disposizione. E inoltre ci aspetta un futuro di verifiche delle dimostrazioni sempre più accurate. E infine, infine magari i matematici dovranno davvero andare in pensione, chi lo sa. Sta di fatto che i computer ci consentono di, se non altro, di capire meglio diciamo per il momento le dimostrazioni matematiche che sono fatte ancora dagli umani, senza escludere appunto che gli umani stessi un giorno possano essere mandati in pensione dai computer. Noi ci risentiamo fra poco, perché adesso, visto che abbiamo parlato di tutti questi calcoli, vi lascio ai Non Voglio Che Clara con Troppi Calcoli.
Troppi calcoli, anche di domenica, ma se calcoli che tutti qui sanno di noi due, troppi calcoli e non succederà. Giornali, e sto meglio, e
gesto inconsulto e penso a non perdere tutto. E sto meglio. Ma sto meglio.
Ed eccoli qui, non voglio che Clara, con troppi calcoli. E allora, dunque, noi siamo sempre Breaking Lab, la nostra penultima puntata, io e Luca, a parlarvi delle ultime notizie del mondo della scienza. In particolare adesso Luca ci vuole parlare di qualcosa, ma in realtà di due notizie legate, beh, insomma, a una presenza abbastanza costante nella nostra vita, che, come diceva un'altra canzone di qualche anno fa, vive nell'aria, giusto?
Sì, sì, parliamo ancora di inquinamento e di effetto serra, e quindi dobbiamo parlare per forza di anidride carbonica. Ho letto due notizie che appunto arrivano dal mondo della scienza, di due modi per tenere sotto controllo, non tutti e due in realtà riducono la quantità di anidride carbonica presente nell'aria, ma in qualche modo di tenerla sotto controllo, in entrambi i modi. Allora, partiamo dalla prima notizia, che è quella che effettivamente riduce la quantità di anidride carbonica presente nell'aria. Finora, quando si è pensato al problema di ridurre l'effetto serra, si è sempre pensato giustamente a modi per ridurre le emissioni di nuova anidride carbonica nell'aria. Invece questa volta vogliono provare un approccio diverso, pensare a ridurre l'anidride carbonica che è già presente nell'aria. E come? In Svizzera, tra settembre e ottobre, aprirà un centro dove ci sarà il primo impianto al mondo che cattura l'anidride carbonica presente nell'aria. È pensato quindi questo impianto per aspirare l'aria in un filtro che è immaginato simile ad una spugna, far intrappolare lì dentro l'anidride carbonica e quindi poi far passare dall'altra parte del filtro tutta l'aria che non ci interessa, che non dà,
cioè, diciamo, meglio in realtà, che ci interessa avere,
sì,
nell'aria,
ci interessa avere nell'aria e che non ci interessa
catturare
togliere,
dentro,
sì.
Il filtro, ok.
Sì. E quindi viene catturata questa CO2, ma questa CO2 non viene catturata e basta, perché se no non ci sarebbe l'interesse per fare qualcosa del genere, a parte qualche organizzazione governativa oppure non a scopo di lucro. E l'interesse infatti sta nel fatto che questa CO2 poi può essere rivenduta sul mercato. I possibili modi per rivenderla che sono stati immaginati finora, che erano riportati nell'articolo, erano quella di venderla a serre, che appunto la CO2 fa l'effetto serra perché riesce a intrappolare il calore che ci arriva dal sole negli strati bassi dell'atmosfera dove viviamo noi, e allora perché non usarla in una serra vera, non in una serra finta come quella,
quindi l'effetto serra nelle serre,
sì.
Attenzione. Beh, interessante. E come fanno? Spalmano la CO2 sul muro della serra, secondo te?
No, oppure la immagine mettano dentro la serra, sì, esatto, al chiuso, dove oltre al vetro, alla plastica che intrappola il calore, ci sarà anche quindi la CO2 che intrapporerà ancora di più il calore.
E in più tutte le piante, sì, se la mangiano con la fotosintesi,
sì, infatti,
con la
sì, anche per quello, infatti, viene messa. E un'altra applicazione molto più nota è quella delle bevande gasate. Le bevande gasate sono bevande a cui si addiziona anidride carbonica. E quindi sì, diamo un po' di numeri. Si pensa che riesca.
Diamo i numeri.
Sì, sarà... Allora, si pensa che riesca ad estrarre dall'aria 2-3 tonnellate al giorno di anidride carbonica, quindi circa 900 tonnellate all'anno, che sono la stessa quantità di anidride carbonica immessa ogni anno da 200 automobili. Quindi messa così è un numero abbastanza grande, però è molto piccolo rispetto alle 40 miliardi di tonnellate che in totale si immettono ogni anno nell'atmosfera, tonnellate di anidride carbonica. E per ora questo è solo una piccola prova, perché non può essere ancora immaginato come metodo definitivo, perché per il momento è ancora molto costoso. Si parla di $600 per ogni tonnellata estratta. Però c'è da dire che ha dalla sua il fatto di essere scalabile, cioè di essere riproducibile facilmente su larga scala, perché a differenza di altri metodi per combattere l'inquinamento da anidride carbonica, come i biocarburanti, non richiede, che però anche questi non riducono veramente la quantità di anidride carbonica, non richiede grandi terreni da coltivare, richiede solo il terreno su cui mettere l'impianto, e non richiede neanche altre materie prime, perché la sua materia prima la prende dall'aria, che è raggiungibile ovunque. Passiamo alla seconda notizia, se abbiamo tempo. Sì,
confermo.
Ci arriva questa volta da un chimico che si chiama Daniel Nocera, un chimico dell'Università di Harvard, che ha pensato un altro modo per tenere sotto controllo la quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera. Dico così, non dico ridurre, perché in realtà la quantità di anidride carbonica in questo modo non viene presente in atmosfera, non viene ridotta. Questo chimico ha voluto provare a ingegnerizzare geneticamente un batterio che si chiama Raistonia eutrofa per produrre biocarburanti, nello specifico sono degli alcoli. Quindi ha trovato un modo per utilizzare l'anidride carbonica presente nell'aria, facendola respirare al batterio, e da una parte, come secondo ingrediente serve idrogeno, l'idrogeno viene recuperato dall'acqua, e in questo modo il batterio riesce a produrre questi biocarburanti con un'efficienza, questo ricercatore si è un po' vantato del suo successo, 10 volte superiore all'efficienza delle piante, perché delle piante riescono a trasformare l'1% dell'energia in biomassa, o energia comunque utilizzabile, l'energia del sole che ricevono, invece questo batterio riuscirebbe ad avere un'efficienza del 10,6%, di cui 6,4% questi alcoli da usare come carburante. E l'applicazione cioè vorrebbe essere proposta per posti come si pensa adesso all'India, dove non ci sono tanto accesso all'elettricità, e appunto perché è facile appunto procurarsi la CO2 dall'aria e l'idrogeno da anche d'acqua sporca o urina addirittura, quindi un modo per avere una fonte rinnovabile in zone senza accesso all'energia elettrica.
Benissimo, dopo questa ventata di aria fresca vi lasciamo, siccome la CO2 provoca tanta tosse, a Cough Syrup dei Young the Giants.
losing my mind, losing control.
Questo sciroppo per la tosse ci ha, come dire, ritemprati dopo tutta quella anidride carbonica che ci eravamo respirati, o forse no, grazie ai metodi esposti dal nostro caro Luca. E veniamo all'ultima notizia per oggi, all'ultimo blocco con cui vi salutiamo e vi, come dire, lasciamo alla prossima ed ultima puntata di Breaking Lab Radio Statale. Parliamo del glifosato, dunque è una notizia che molto probabilmente avrete sentito perché è uno dei temi del momento del mondo della scienza e non solo, diciamo anche appunto dell'ambientalismo, così rimaniamo in questo, su questo filone, diciamo. Allora, che cos'è il glifosato innanzitutto? Dunque, il glifosato è un diserbante, un erbicida inventato negli anni 70 da John Frantz, un chimico della Monsanto. Allora, la Monsanto probabilmente la conoscerete tutti voi all'ascolto, diciamo è una multinazionale che si occupa di fare della ricerca, chiaramente a fini di profitto, visto che è una multinazionale, su tutta una serie di questioni che vanno dagli OGM appunto ai diserbanti, ed è appunto uno dei bersagli più bersagliati appunto dagli ambientalisti. Allora, per quale motivo, diciamo, a volte ha ragione, altre volte vabbè, meno, ma questo, come dire, come tutti noi. Perché fu inventato il glifosato e soprattutto, diciamo, che vantaggi portava il glifosato all'agricoltore che dovesse scegliere il glifosato rispetto agli altri diserbanti dell'epoca? Allora, paradossalmente, il glifosato, che oggi è uno dei diserbanti più utilizzati al mondo, è, come dire, stato, tra virgolette, diciamo, è stato inventato proprio per essere un'alternativa, tra virgolette, più sostenibile, più leggera agli altri diserbanti in uso all'epoca. Perché, diciamo, è un diserbante che innanzitutto, vabbè, è un cosiddetto diserbante totale, cioè non distingue, non è fatto specificamente, scusate, non è appunto l'anidride carbonica di prima, ritorno, non è fatto specificamente per un tipo di erba o di erbacea, che ne so, il diserbante per estirpare la gramigna, per dire, no? Che esiste peraltro, no? È un diserbante che uccide tutto, però diciamo, viene utilizzato o prima della semina, e infatti nei paesi dove non sono ammessi gli OGM si può utilizzare per legge solamente prima della semina, oppure è utilizzato molto nel mondo in paesi quali gli Stati Uniti, il Brasile, eccetera, dove si possono piantare organismi geneticamente modificati che sono stati creati. Ad esempio, è stato creato un mais fatto così, sono stati creati appunto organismi geneticamente modificati resistenti nello specifico al glifosato. Quindi chiaramente uno pianta il mais resistente al glifosato, poi gli interessa tenere solo il mais, quindi dà una bella spruzzata di glifosato e tutto il resto muore. Ed è appunto un diserbante in realtà abbastanza, cioè rispetto agli altri che esistevano all'epoca, si sta comunque parlando degli anni 70, molto più leggero. In particolare non percola nel terreno, che significa che non c'è troppo rischio che vada a finire nelle falde acquifere. Perché è assurdo agli onori delle cronache? Allora, per svariati motivi e soprattutto da svariato tempo, diciamo che assurse per la prima volta agli onori delle cronache all'inizio degli anni 2010-2011, una cosa così, quando un medico francese pubblicò un suo studio in cui sosteneva gli effetti, diciamo così, nefandi del glifosato, in particolare la pericolosissima cancerogenicità del glifosato, visto che anche prima parlavamo di questa terribile malattia che è il tumore, adesso diciamo così ritorna in una veste diversa, diciamo, cioè appunto come possibilmente causata dal glifosato. In realtà questo studio purtroppo è stato un classico esempio di, diciamo, facili allarmismi creati dalla stampa, diciamo, a catena, e inoltre di facili, diciamo, di facili conclusioni tratte dall'interessato, perché l'interessato aveva usato innanzitutto dei metodi proprio, diciamo così, di indagine assolutamente aberranti, aveva trattato i topi di laboratorio malissimo, infatti fu criticato asprissimamente per questo, ma poi perché comunque anche i ricercatori che usano queste bestie in laboratorio spesso per scoprire cose che poi ci salvano la vita hanno dei codici etici non da poco nel trattare queste bestie, per quanto spesso forse si potrebbe evitare. Quindi dicevamo, lui oltre a questo però anche il metodo proprio scientifico era totalmente sbagliato, nel senso che le conclusioni a cui era arrivato erano conclusioni assolutamente affrettate e infatti sono state poi smentite. Proprio perché il glifosato è così diffuso, ci sono circa sulla banca dati dell'Associazione Americana di Studi di Medicina, ci sono circa 1650 studi, diciamo così, in cui il glifosato è coinvolto. In nessuno di questi studi è stato, diciamo così, era stato prima dell'articolo del francese, trovata una evidenza della cancerogenicità del glifosato. In realtà, quindi diciamo questo era quanto aveva detto questo nostro francese, però appunto si parla di, diciamo, circa 6 anni fa. Perché ne stiamo parlando adesso? No, ne stiamo parlando adesso perché l'anno scorso è riassurto all'onore delle cronache il glifosato, perché questa volta la IARC, che sarebbe l'Istituto Internazionale per la Lotta contro il Tumore, per la ricerca contro il tumore, ha pubblicato un anno fa, forse anche due, un articolo in cui proprio uno studio di pagine e pagine in cui in realtà sosteneva la cancerogenicità ancora una volta, cioè che fosse probabile che in realtà il glifosato fosse cancerogeno. Anche qui in realtà dopo questo articolo della IARC si sono andati a studiare questo articolo e sono stati fatti dei nuovi test, in particolare dall'Agenzia Europea per la Sostenibilità Alimentare, che si deve occupare proprio di decidere se ammettere o non ammettere il glifosato in Europa, perché bisogna rinnovare diciamo già nel 2012 si doveva rinnovare diciamo, tra virgolette, la licenza, la possibilità di vendere glifosato in Europa, ma è slittato il tutto al 2016, si parla di fra poche settimane verrà messo in discussione. Allora, in realtà molte, appunto, altre istituzioni hanno visto che in realtà questa ricerca dell'IARC è stata fatta su prodotti che contengono glifosato, non specificamente sul glifosato stesso. Rifacendo la ricerca sul glifosato stesso, adesso, diciamo così, sembra che il glifosato non sia, si sia improbabile che sia cancerogeno. Improbabile vuol dire che fino a nuovo avviso, in realtà, diciamo, dobbiamo stare attenti. Però ecco, questa è sempre un invito a leggere innanzitutto bene le fonti e a informarvi prima di creare falsi allarmismi, diciamo così. Appunto, quindi insomma ne avrete sentite di cotte e di crude sul glifosato, ma speriamo di avervi diciamo redarguito per bene. Un'ultima cosa: da questi articoli fortunatamente è nata un dosaggio di glifosato che adesso per legge è un dosaggio massimo a cui per legge ognuno di noi deve essere esposto. Prima non c'era, invece adesso è stato imposto, così almeno abbiamo un parametro su cui basarci. Allora, veniamo ai saluti, che oggi sono particolarmente brevi ma intensi. Ringraziamo il nostro carissimo Luca che mi ha affiancato nella conduzione e nel parlarvi delle notizie scientifiche della settimana.
Ciao, ciao a tutti.
E io sono Riccardo, vi saluto, vi abbraccio tutti metaforicamente e vi do appuntamento all'ultima scoppiettante puntata di Breaking Lab, che si terrà martedì prossimo alle 18 qui su Radio Statale. Oggi non abbiamo trovato brani negli archivi, ma visto che abbiamo parlato di glifosato, in particolare di campi, vi lasciamo a Il grano e la luna di Ivano Fossati. Ciao.